tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ah, non ho dato cosa?
Prendilo tu. Bene, buonasera a tutti. Allora ricominciamo con stasera, un saluto anche a chi ci ascolta via radio. Riprendiamo questa sera un po' il nostro cammino di conoscenza del pensiero del Papa, sospendendo per questa volta quello che abbiamo iniziato la volta scorsa. Diversi di voi hanno portato il piccolo faldone ed eventualmente lo arricchite anche con questi altri documenti, perché data l'urgenza del momento e data anche la polemica che sui giornali c'è stata anche su questo discorso del Papa, ogni volta che il Papa dice una cosa saggia scattano le polemiche e vabbè, così va il mondo. Ho preferito questa sera riportarvi e leggere insieme a voi almeno la seconda parte di questo importante discorso che il Papa ha fatto ai membri del corpo diplomatico, quello che si chiamano gli ambasciatori. Ogni anno il Papa, questo a partire fin dai tempi di Paolo VI, riceve tutti gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e rivolge loro un discorso sull'anno appena trascorso, quindi sul 2010. E normalmente il Papa fa una specie di analisi della situazione mondiale, soprattutto anche della sua attività dei viaggi apostolici, e rimarca alcune cose. Quest'anno il discorso che ha fatto agli ambasciatori 10 giorni fa esattamente, vedete nella Sala Regia, il 10 gennaio 2011, è certamente uno dei discorsi molto importanti, perché lo vedremo soprattutto nella seconda parte, che è quello che analizzeremo stasera. Lui tratta il tema della libertà religiosa, che è il tema che lui ha trattato anche nel radio, nel messaggio per la giornata della pace di quest'anno, no? La libertà religiosa. Nella prima parte il Papa, quindi a pagina 1 fino a metà di pagina 2, rimarca quello che sta avvenendo in Oriente, ad esempio a pagina 2 in alto, primo capoverso, dice: guardando verso l'Oriente, gli attentati che hanno seminato morte, dolore e smarrimento dai cristiani dell'Iraq, al punto da spingerli a lasciare la terra dove i loro padri hanno vissuto, ci hanno profondamente addolorati. Poi aggiunge a metà di questa pagina un invito che da certo mondo musulmano è stato visto come una intromissione nel mondo musulmano. Tra le norme, vedete a metà di pagina 2, tra le norme che ledono il diritto delle persone alla libertà religiosa, una menzione particolare deve essere fatta dalla legge contro la blasfemia in Pakistan, quindi all'abbandono della fede per abbracciare altre religioni, considerato una blasfemia, una bestemmia per l'Islam. Incoraggio le autorità di quel paese a una bestemmia che arriva alla pena di morte. Quindi chi abbandona l'Islam è condannato alla pena di morte. Incoraggio, dice di nuovo, le autorità di quel paese a compiere gli sforzi necessari per abrogarla, tanto più che è evidente che essa serve da pretesto per provocare ingiustizie e violenze contro le minoranze religiose. Poi va avanti e cita anche altre questioni legate alla persecuzione dei cristiani, soprattutto in Oriente e in Medio Oriente. Poi però giustamente il Papa arriva all'Occidente, che è quello che interessa a noi, perché noi viviamo in questa parte di mondo. E nell'ultimo capoverso di pagina 2 leggiamo analiticamente il discorso e ci fermiamo un po' a commentare. Spostando, dice, il nostro sguardo dall'Oriente all'Occidente, ci troviamo di fronte ad altri tipi di minacce contro il pieno esercizio della libertà religiosa. Penso in primo luogo ai paesi nei quali si accorda grande importanza al pluralismo e alla tolleranza, ma dove la religione subisce una crescente emarginazione. Si tende a considerare la religione, attenzione, aggiunge, ogni religione, quindi non solo il cristianesimo, come un fattore senza importanza, estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante. Si cerca con diversi mezzi di impedirne ogni influenza nella vita sociale. Si arriva così a pretendere che i cristiani agiscano nell'esercizio della loro professione senza riferimento alle loro convinzioni religiose e morali, e persino in contraddizione con esse, come per esempio là dove sono in vigore le leggi che limitano il diritto all'obiezione di coscienza degli operatori sanitari o di certi operatori del diritto. In questo contesto, aggiunge il Papa, non si può che rallegrarsi dell'adozione da parte del Consiglio d'Europa, nello scorso mese di ottobre, di una risoluzione che protegge il diritto del personale medico alla obiezione di coscienza di fronte a certi atti che ledono gravemente il diritto alla vita, come l'aborto. Sapete che in certi stati non si tende a pianificare a tal punto la legge da imporla a tutti, e se un medico è cattolico, oppure anche se non lo fosse, è comunque contro l'aborto, dovrebbe in nome della legge comunque dare esecuzione a qualsiasi volontà abortiva, mentre finora quasi tutte le leggi civili che consentono l'aborto prevedono, data la delicatezza del tema, consentono la obiezione di coscienza del personale medico o paramedico nei confronti dell'aborto. Quindi ci sono medici, e ce ne sono parecchi anche in Italia, che fanno obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è prevista dalla legislazione italiana, quindi fa parte della legge anche il non dare esecuzione ai contenuti della legge. Un'altra manifestazione della emarginazione della religione, e in particolare del cristianesimo, consiste nel bandire dalla vita pubblica feste e simboli religiosi. Il Natale, il crocifisso, in nome del rispetto nei confronti di quanti appartengono ad altre religioni o di coloro che non credono. Agendo così, non soltanto si limita il diritto dei credenti alla espressione pubblica della loro fede, ma si tagliano anche radici culturali che alimentano l'identità profonda e la coesione sociale di numerose nazioni. L'anno scorso alcuni paesi europei si sono associati al ricorso del governo italiano nella ben nota causa concernente la esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. Desidero esprimere la mia gratitudine alle autorità di queste nazioni, come pure a tutti coloro che si sono impegnati in tal senso, episcopati, organizzazioni, associazioni civili e religiose, in particolare il Patriarcato di Mosca e gli altri rappresentanti della gerarchia ortodossa, nei confronti dei quali l'attuale pontefice ha un ottimo rapporto, nei confronti delle autorità religiose dell'ortodossia. Come tutte le persone, credenti ma anche non credenti, che hanno tenuto a manifestare il loro attaccamento a questo simbolo portatore di valori universali. Quindi in questa seconda obiezione del Papa lui dice: attenzione che si emargina la religione anche quando si bandiscono le feste o i simboli religiosi in nome del rispetto di chi professa altre religioni o di chi non professa nessuna religione. E il Papa, alla base di questa sua dichiarazione, pone due motivazioni di fondo. Primo, non si può impedire ai cristiani di esprimere in maniera pubblica la loro fede. Quindi c'è una prima radice, un primo discorso da fare, no? Come tutte le religioni, non soltanto il cristianesimo, i fedeli di una religione hanno il diritto, ovviamente dentro a un quadro di rispetto civile, ma hanno il diritto di manifestare anche in pubblico la loro religione, non soltanto in privato o nelle sagrestie delle chiese o dei loro templi. La seconda motivazione che il Papa utilizza è: si tagliano le radici culturali, cioè attenzione a buttare via certi simboli religiosi, attenzione che si butta via una parte della nostra storia, anche di chi non crede. Io ho tenuto un articolo di 20-30 anni fa sul crocifisso da parte di una donna atea, la Ginsburg, è un articolo splendido, con qualche ovviamente stonatura dal mio punto di vista, ma sostanzialmente quell'articolo sarebbe da ripubblicare oggi. Una donna atea appartenente alla sinistra italiana di allora, degli anni 80, forse anche prima, che ha scritto un magnifico articolo su un giornale della sinistra di allora per difendere la esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici come simbolo di valore, di solidarietà, di amore, eccetera, eccetera. Quindi ecco, c'è anche questa seconda motivazione. Attenzione che quando si nascondono i simboli religiosi che fanno parte della storia di un popolo, si tagliano le proprie radici storiche. E tagliare le proprie radici storiche è sempre un'operazione negativa, perché si taglia il ramo su cui si è seduti. Quindi attenzione, dice il Papa. Quindi queste sono le due motivazioni: il diritto dei credenti di manifestare non solo nella propria coscienza ma in pubblico la propria fede, e l'opportunità che i simboli che appartengono ad una storia religiosa, proprio perché costituiscono parte integrante di una storia, prima di toglierli ci si pensi sopra. Perché vuol dire azzerare la nostra storia. Provate a immaginare l'Italia senza le santelle, senza i crocifissi. Togliamo tutto. Denudiamo l'Italia in nome delle altre religioni o in nome di chi non crede. Cosa succede? È un'Italia che non riconosceremo più. I simboli religiosi fanno parte della nostra storia, della nostra arte, della nostra cultura. Inoltre, andiamo avanti. Riconoscere la libertà religiosa significa garantire che le comunità religiose possano operare liberamente nella società con iniziative nei settori sociale, caritativo, educativo. In ogni parte del mondo, d'altronde, si può constatare la fecondità delle opere della Chiesa cattolica in questi campi: sociale, caritativo, educativo. Date solo in Terra Santa, la minoranza cristiana cattolica ai minimi termini, però le istituzioni caritative, in modo particolare anche culturali, sono ben viste perfino dal mondo musulmano. Quante congregazioni religiose operano là a livello sociale, a livello scolastico, eccetera. Quindi Papa giustamente mette in risalto la fecondità anche sociale della presenza caritativa ed educativa della Chiesa cattolica. È preoccupante, aggiunge, che questo servizio che le comunità religiose offrono a tutta la società, in particolare per la educazione delle giovani generazioni, sia compromesso o ostacolato da progetti di legge che rischiano di creare una sorta di monopolio statale in materia scolastica, come si constata per esempio in certi paesi dell'America Latina. Ma questo problema tocca anche la nostra beneamata Italia, perché il monopolio scolastico, sostanzialmente, ne abbiamo parlato anche stasera nella riunione alla scuola materna là dalle suore, il monopolio scolastico è davvero antilibertario. Quindi chi predica la libertà e poi dall'altra parte predica il monopolio statale nel campo educativo e scolastico si contraddice palesemente, proprio perché l'educazione appartiene alla famiglia, non allo Stato. Qui noi cattolici dovremmo avere delle idee molto chiare e molto precise. L'educazione, ripeto, non appartiene allo Stato, di per sé non appartiene primariamente nemmeno alla Chiesa, perché appartiene alla famiglia, nativamente è la famiglia il soggetto educativo, che poi la famiglia deleghi lo Stato, la Chiesa, le organizzazioni, eccetera, eccetera, questo è ovvio, ma la famiglia ha il diritto di scegliere a quale istituzione affidare l'educazione dei propri figli. È diritto sacrosanto della famiglia. Lo diciamo noi parroci ogni volta che celebriamo il matrimonio in chiesa e ci tocca leggere gli articoli del Codice Civile, articolo 147. È diritto dovere dei coniugi mantenere, educare, istruire la prole. Quindi è la famiglia la titolare, no, dell'educazione e di istruzione. Poi la famiglia può scegliere liberamente, ma in Italia la scelta non è ancora libera, perché di fatto in tanti paesi si è costretti a mangiare questa minestra o a saltare la finestra. Ecco, mentre invece in una società moderna e pluralista, oggi tutti parlano di questo pluralismo, ma nel campo scolastico di fatto non c'è, c'è una sorta di monopolio. Il Papa ribadisce un'idea che nel mondo cattolico dovrebbe essere chiara, ma non solo nel mondo cattolico, perché tutte le carte internazionali dicono e affermano il diritto dovere dei genitori di scegliere per i propri figli la strada educativa e quindi anche scolastica, che a loro e che è più vicina alle loro convinzioni etiche, culturali e anche religiose. Qui giornali subito, il Papa vuole la scuola cattolica, no? Non è questione di scuola cattolica. Il Papa dice che il monopolio statale in materia scolastica è una realtà negativa, punto. Questa è un'affermazione laica, non è un'affermazione cattolica, è un'affermazione laica. Andiamo avanti. Mentre parecchi di essi celebrano il secondo centenario della loro indipendenza, occasione propizia per ricordarsi del contributo della Chiesa Cattolica alla formazione dell'identità nazionale, esorto tutti i governi, qui riprende il tema che anticipavo, a promuovere sistemi educativi, attenzione, che rispettino il diritto primordiale delle famiglie a decidere circa l'educazione dei propri figli e che si ispirino al principio di sussidiarietà fondamentale per organizzare una società giusta. Dunque, qui il Papa cita due motivazioni. La prima ribadisce che la famiglia ha il diritto primordiale di decidere circa l'educazione dei figli. Quindi ogni sorta, appunto, di monopolio è una forma di statalismo, di totalitarismo. Gli stati totalitari, tutti, la prima cosa che fanno quando diventano da democratici a totalitari è quello di avere in mano la cultura, avere in mano la scuola, avere in mano le università. Una democrazia invece che fosse veramente tale consente al proprio interno, entro ovviamente a leggi quadro del sistema educativo, consente le libere organizzazioni in campo educativo. L'esempio per tutti è quello degli Stati Uniti d'America, dove non c'è il titolo di studio, il Don Sturzo, il nostro grande Don Sturzo che tutti citano ma che nessuno conosce o ben pochi, quando è stato esule negli Stati Uniti d'America, è tornato in Italia dopo il fascismo e ha detto alcune cose che lui ha preso là, tra cui la proposta che lui fece da senatore. Sapete che Don Sturzo è stato fatto senatore a vita al suo rientro dall'esilio statunitense. Una delle cose che lui propose era l'abolizione dei titoli di studio, perché il titolo di studio è un sistema totalitario. Uno non deve avere il diploma in ragioneria, punto. No, uno deve semplicemente dire dove si è diplomato in ragioneria, dove si è laureato in medicina. Quindi la carta conta molto meno rispetto al luogo, all'università o all'istituzione. Perché? Perché c'è una sana concorrenza, perché negli Stati Uniti laurearsi alla non so, o in Inghilterra alla Cambridge University è certamente un titolo di prestigio piuttosto che laurearsi alla università di quattro case, mentre in Italia che uno si laurei a quattro case a Parma, Milano, a Palermo è lo stesso se ha il titolo di studio alla carta, la carta, no? Sulla carta c'è il titolo di studio, no? Ma dove hai studiato? Capite che cambia, eh? Mi interessa sapere chi sono stati i tuoi insegnanti, da che scuola tu esci. Questa è la mossa intelligente, non un pezzo di carta che ha valore comunque a prescindere dal luogo in cui uno, e questo abbassa notevolmente, come sapete, il livello dello studio, tanto più che si possono perfino comperare in Italia i titoli di studio, purtroppo, ecco, quindi figurarsi, compresi i medici, eh. Seconda motivazione che il Papa adduce è quello di ispirarsi al principio di sussidiarietà, che è tipicamente nostro. Se noi cattolici in campo sociale portassimo avanti questa idea, che è semplicissima, è l'uovo di Colombo. Cos'è il principio di sussidiarietà? Non faccia l'ente superiore quello che può fare l'ente inferiore, o faccia in modo l'ente superiore che l'ente inferiore esprima al massimo tutte le sue potenzialità. Per usare il classico proverbio cinese, il principio di sussidiarietà è uno Stato che non dà il pesce a chi ha fame, dà la canna da pesca. Dà la canna da pesca, adesso il pesce te lo peschi tu. Ti metto in condizione di andare a pescare, adesso pesca tu. Mentre il principio solidaristico senza la sussidiarietà in Italia è diventato, ma non solo, è diventato il puro assistenzialismo. Dare soldi a pioggia, aiutare i deboli, che è una bella espressione, ma i deboli si aiutano anche responsabilizzandoli, eh? Non semplicemente dando la carità e l'elemosina, capite la differenza? Quindi la sussidiarietà è datevi da fare, tiratevi sulle maniche, perché quello che potete fare voi, per qual motivo deve farlo lo Stato? Questo nella scuola, nell'impresa, nella pubblica, nelle amministrazioni, in tutti i campi. Questo è un principio classico della dottrina sociale cattolica, che è stato teorizzato in maniera molto precisa da Pio XI nella enciclica Quadragesimo Anno. È un principio che ci appartiene, che ripeto è tipico della nostra visione della società, molto diversa da altre visioni di tipo statalista o di tipo assistenzialista, dove tutto si pretende dallo Stato o dalla regione o dalla provincia o dal comune, che c'è anche uno statalismo municipale, che il comune faccia tutto, che diriga tutto, che abbia le sue associazioni, niente al di fuori del comune, no? Un'amministrazione comunale che tenga conto del principio di sussidiarietà non è io incamero tutto e casomai vi do l'elemosina, no, io faccio in modo che le realtà vive del territorio vivano, ed è anche un risparmio economico per il comune, la provincia, la regione, lo Stato, se i cittadini si mettono insieme e svolgono determinati servizi. Prova ne è lampante che soltanto guardando al sistema scolastico, la scuola libera, non statale, costa molto, molto meno rispetto al carrozzone della scuola pubblica. Uno studente che va presso le scuole non statali costa un terzo in media, partendo dalla scuola superiore, giù fino alla materna, rispetto a quello che costa allo Stato lo studente di una scuola statale. Costa un terzo, per cui lo Stato avrebbe, dal punto di vista anche solo economico, tutto l'interesse a favorire il principio di sussidiarietà. Tant'è che la teoria di questi ultimi anni, tranne che per la scuola, è quello di privatizzare i servizi. Perché? Perché si sono accorti che costavano troppo, dall'energia elettrica alla spazzatura. I grandi carrozzoni pubblici costano tre volte di più, perché per montare una lampadina occorrono cinque persone nel servizio pubblico. Nel servizio privato per montare una lampadina ne basta una di persone. Faccio degli esempi banali, ma non troppo, no? Per farvi capire cos'è il principio di sussidiarietà. Proseguendo la mia riflessione, non posso passare sotto silenzio un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie. In alcuni paesi europei, qui apriti o cielo, questa espressione è stata tutta presa dai giornali alla loro maniera, là dove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono una antropologia contraria alla fede e alla retta ragione. Titoli dei giornali: il Papa dice no all'educazione sessuale. Quasi tutti i giornali laiconi della nostra Italia hanno preso questa frase, no? E l'hanno subito. No, il Papa dice no, dice, a quella modalità dove viene imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o a corsi di educazione civile. In Spagna la famosa civiltà, la cittadinanza, meglio, educazione alla cittadinanza, che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, cioè neutrali, neutralistiche. Oggi è molto di moda, no? Anche nella scuola dire: ma noi non dobbiamo trasmettere valori cattolici. Quindi cosa? Noi trasmettiamo valori neutrali. Domanda: esistono valori neutrali? Esiste il vino neutrale? Esiste un vino neutrale secondo voi? Io conosco il Lambrusco, poi c'è il Barbera, poi c'è l'Ortugo. Esiste, come dire, non diamo le poesie dei poeti, perché sono tutti ideologizzati, no? Noi insegniamo la poesia neutrale. Esiste la poesia neutrale? Ma non esiste. Esiste la musica neutrale? Non esiste. Cioè, esiste un cibo neutrale? Non esiste. Che non è nulla? Vuol dire che non è nulla. Benissimo. Dietro c'è questo inganno, no? Cioè il neutralismo sarebbe segno di vita democratica, mentre trasmettere valori che per noi contano significherebbe entrare in una visione confessionalista dell'educazione. Allora la scuola deve fermarsi 2 metri prima e quindi trasmettere un'educazione neutralista, che è una gran stupidaggine, perché l'educazione neutralista non può esistere, è una contraddizione in termini. È come dire: io per essere neutrale verso mio figlio non gli insegno neanche l'italiano, sceglierà lui da grande quale lingua apprendere, perché se io gli insegno l'italiano sono confessionale, gli impongo la lingua italiana. Ma questo è un ragionamento sciocco, perché io gli insegno la mia lingua, la mia storia, la mia cultura, la mia visione della vita. Che poi lui da grande la respinga, la corregga, ne scelga delle altre, questo è un problema suo. Ma non può esistere l'esercizio responsabile della propria libertà a prescindere da una piattaforma concreta, non può esistere. Ogni salto di libertà presuppone un trampolino di lancio, quindi un'educazione neutralista non può esistere, tanto più che qui il Papa dice: trasmettono concezione della persona che in realtà riflettono una visione dell'uomo, l'antropologia, contraria alla fede e alla retta ragione. Quindi non c'è soltanto un problema di fede, qui c'è un problema di retta ragione. Quando voi sapete che l'educazione sessuale nelle nostre scuole è semplicemente informazione genitale, quando la va bene, non dico che non occorra l'informazione genitale, ma non confondiamo l'educazione sessuale, che è l'educazione all'affettività, all'amore, alla relazione piena, con l'informazione genitale, che è un capitoletto in fondo dell'educazione all'amore. Far consistere tutta la sessualità nel puro esercizio della genitalità è un inganno verso i nostri giovani, è ingannarli ed è preparare loro un avvenire di tristezza in fondo. Ecco cosa vuol dire il Papa. Quindi avercela su col Papa quando tocca questi problemi vuol dire che stiamo davvero toccando il fondo sul piano culturale. Andiamo avanti, signore e signori ambasciatori. In questa circostanza solenne permettetemi di esplicitare alcuni principi a cui la Santa Sede, con tutta la Chiesa Cattolica, si ispira nella sua attività presso le organizzazioni internazionali intergovernative, al fine di promuovere il pieno rispetto della libertà religiosa per tutti. Qui li elenca. E noi cattolici dovremmo averli già nostri questi principi, ma non sempre sono chiari. In primo luogo, la convinzione che non si può creare una sorta di scala nella gravità dell'intolleranza verso le religioni. Purtroppo, un tale atteggiamento è frequente e sono precisamente gli atti discriminatori contro i cristiani che sono considerati meno gravi, meno degni di attenzione da parte dei governi e dell'opinione pubblica. Quindi non c'è una gerarchia, non è che se parlo male dell'Islam faccio un'azione gravissima, se parlo male del cristianesimo faccio un peccatuccio veniale. Ecco la scala. Oggi l'Occidente è così. Se uno dice qualcosa su qualche altra religione, no, si scatenano subito i mass media, subito i talk show televisivi. Se uno parla male del cristianesimo, del Papa, eccetera, eccetera, non succede nulla. Questa è una forma di ingiustizia. Al tempo stesso, aggiunge il Papa, si deve rifiutare il contrasto pericoloso che alcuni vogliono instaurare tra il diritto alla libertà religiosa e gli altri diritti dell'uomo, dimenticando o negando così il ruolo centrale del rispetto della libertà religiosa nella difesa e protezione dell'alta dignità dell'uomo. Cioè qui il Papa vuol dire, attenzione, che non è che il diritto alla libertà religiosa sia meno importante degli altri diritti umani, perché il diritto alla libertà religiosa è il fondamento. Già Giovanni Paolo II l'aveva detto in molte occasioni. Il diritto di adorare Dio è il fondamento della dignità umana, perché senza questo diritto le ali si tarpano e tutti gli altri diritti in qualche modo vengono o annullati o comunque gerarchizzati in un modo strambo. Meno giustificabili sono i tentativi di opporre al diritto alla libertà religiosa dei pretesi nuovi diritti attivamente promossi da certi settori della società e inseriti nelle legislazioni nazionali o nelle direttive internazionali, ma che non sono in realtà che l'espressione di desideri egoistici e non trovano il loro fondamento nell'autentica natura umana. Leggiamo dietro le righe cosa il Papa vuol dire qui, quando dice meno giustificabili ancora, quindi ancora più grave, sono i tentativi di opporre al diritto alla libertà religiosa pretesi nuovi diritti, che però tali non sono, perché sono dei desideri individualistici. Facciamo l'esempio di tutti questi anni in cui si fa strada l'idea, in qualche stato è già diventato possibile a norma di legge, il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. La domanda di fondo è: ma questo è un diritto scritto nella natura umana o è semplicemente un desiderio soggettivo di alcuni? Mettiamoci davanti al problema. Il diritto di fare un figlio in laboratorio è iscritto nella natura umana o risponde al desiderio di qualcuno? Cioè dobbiamo pure domandarci se ogni desiderio è automaticamente un diritto o se invece è il diritto oggettivo a giudicare dalla bontà o meno di un desiderio che diventi legge. Perché se ogni desiderio individuale avesse la pretesa di diventare legge, voi capite che siamo nella Babele, perché a questo punto non esisterebbero più i diritti oggettivi della natura, ci sarebbero soltanto i diritti soggettivi dei singoli, e siamo alla Babele, perché ciascuno vuole avere il riconoscimento dei suoi diritti soggettivi, quindi dei propri desideri. La vera domanda è: questo diritto appartiene alla natura umana, sì o no? Fuori dai denti, appartiene alla natura umana un matrimonio tra due persone dello stesso sesso e che quindi non possono generare la vita? Questa è la domanda da farsi. Può diventare legge ciò che contraddice l'oggetto primario che è il rispetto della natura umana? E la natura umana la rispettiamo quando? Ma quando in qualche modo ne seguiamo le dinamiche, perché non ha senso davvero ed è sciocco essere contro il nucleare da una parte, perché farebbe male alla salute, io non entro in questa tematica, e dall'altra parte non essere contro l'aborto, perché è una contraddizione. Che cosa fa più male alla natura umana? L'energia nucleare o l'uccisione di un innocente? Queste sono le domande di fondo, no? Da fare con molta chiarezza, solo che se tu lo poni con questa chiarezza, ecco, passi per fondamentalista. Ecco. Ancora, infine, dice, occorre affermare che una proclamazione astratta della libertà religiosa non è sufficiente. Questa norma fondamentale della vita sociale deve trovare applicazione e rispetto a tutti i livelli, in tutti i campi, altrimenti, malgrado giuste affermazioni di principio, si rischia di commettere profonde ingiustizie verso i cittadini che desiderano professare e praticare liberamente la loro fede, quindi passare dall'astratto al concreto. Altro passaggio, la promozione di una piena libertà religiosa nelle comunità cattoliche è anche lo scopo che persegue la Santa Sede quando conclude concordati o altri accordi. Mi rallegro che stati di diverse regioni del mondo e di diverse tradizioni religiose, culturali e giuridiche scelgano il mezzo delle convenzioni internazionali per organizzare i rapporti tra la comunità politica e la Chiesa Cattolica, stabilendo attraverso il dialogo il quadro di una collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze. L'anno scorso è stato concluso ed è entrato in vigore un accordo per l'assistenza religiosa dei fedeli cattolici e delle forze armate in Bosnia e Erzegovina, negoziati sono in corso in diversi paesi, eccetera, eccetera. L'attività dei rappresentanti pontifici presso stati e organizzazioni internazionali è ugualmente al servizio della libertà religiosa. Vorrei rilevare che le autorità vietnamite hanno accettato che io designi un rappresentante che esprimerà con le sue visite alla cara comunità cattolica di quel paese la sollecitudine del successore di Pietro. Vorrei ugualmente ricordare che durante l'anno passato la rete diplomatica della Santa Sede si è ulteriormente consolidata in Africa. Una presenza stabile ormai assicurata in 3 paesi, dove il nunzio non è residente. A Dio piacendo, mi recherò ancora in quel continente, in Benin, nel novembre prossimo, eccetera, eccetera. Dinanzi, conclude il Papa, dinanzi a questo illustre uditorio, vorrei ribadire con forza che la religione non costituisce per la società un problema, come lo sta diventando nel nostro Occidente, ma è un fattore non è un fattore di turbamento o di conflitto. Vorrei ripetere che la Chiesa non cerca privilegi, non vuole intervenire in ambiti estranei alla sua missione, ma semplicemente esercitare questa missione con libertà. Invito ciascuno a riconoscere la grande lezione della storia, come negare il contributo delle grandi religioni del mondo, che è una citazione dall'ultimo suo messaggio per la pace, come negare il contributo delle grandi religioni del mondo allo sviluppo delle civiltà. La sincera ricerca di Dio ha portato ad un maggior rispetto della dignità dell'uomo. Le comunità cristiane, con il loro patrimonio di valori e principi, hanno fortemente contribuito alla presa di coscienza delle persone e dei popoli circa la propria identità e dignità, nonché alla conquista di istituzioni democratiche e all'affermazione dei diritti dell'uomo e dei suoi corrispettivi doveri. Anche oggi i cristiani, in una società sempre più globalizzata, sono chiamati non solo con un responsabile impegno civile, economico e politico, ma anche con la testimonianza della propria carità e fede a offrire un contributo prezioso al faticoso e esaltante impegno per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il retto ordinamento delle realtà umane. Ecco, vedete, uno stile, no? Che poi è lo stile dei pontefici, intendiamoci questo sempre, cioè quello di far sì che la religione, compreso ovviamente il cristianesimo, ma il cristianesimo per certi versi ancora di più, che è una religione incarnata, insomma una religione che o entra nella storia o è inutile, non lo vogliamo come soprammobile. Se uno si tiene la religione dentro, vivo la mia religione dentro, vabbè, cos'è un soprammobile per te? Ma la religione o la vivi secondo la totalità delle tue dimensioni o è una religione del cavolfiore, scusate il termine. Quindi è importante capire determinati principi e capire, non lo facciamo stasera ma in un altro discorso del Papa lo tireremo fuori, questo discorso della laicità che tutti oggi citano, no? Ma noi siamo in uno stato laico, certo che è uno stato laico. Ma cosa vuol dire laicità? Vuol dire emarginare la religione o vuol dire rispettare la dimensione religiosa della persona umana che è connaturata alla persona? Quindi qualunque religione, intendiamoci. Perché se uno Stato si dichiara laico, ma emargina, non tiene conto o addirittura combatte la dimensione religiosa della persona umana, diventa uno Stato laicista, non laico. Quindi impariamo noi cattolici, per favore, ad essere un pochino chiari nei termini tra laico e laicista, tra laicità e laicismo. La laicità vuol dire il rispetto di tutto e di tutti, ovviamente nei parametri che ben conosciamo, e la valorizzazione di tutto quanto fa parte della storia e della civiltà, compresa la dimensione religiosa della vita umana. Il laicismo invece è una sorta di antireligione, è una religione a suo modo il laicismo, se ben ci pensiamo, no? Perché dichiara la inopportunità o la illegittimità della presenza della religione, di qualsivoglia religione, nella sfera pubblica. Questa è una società laicistica più che laica, quindi distinguiamo tra dimensione della laicità, che è un patrimonio sacrosanto a cui il cristianesimo ha contribuito, e invece una dimensione di laicismo che si fa passare per laicità, che è tutt'altro, ecco, che è l'emarginazione dalla dimensione religiosa. Ecco, capite? Su questi temi, insomma, noi cattolici qualche idea chiara dovremmo averlo, anche perché abbiamo fior di documenti che ne parlano e fa parte del patrimonio catechistico della Chiesa Cattolica. Ecco, ho voluto questa sera leggere almeno la seconda parte di questo discorso, perché è su queste cose che noi dobbiamo maturare, ed è triste vedere come anche la grande stampa italiana, che dovrebbe trattare, non dico con rispetto, ma con verità, anche le affermazioni del Papa, come tratta con verità le prediche di Napolitano, va bene? Perché quando parla Napolitano i grandi giornali ne parlano e ne parlano in maniera rispettosa di quello che dice, non si capisce perché quando parla il Papa si deve prendere una frase, stravolgerla e fargli dire il contrario. Questo veramente è un principio e una metodologia intellettualmente disonesta. Tu, giornale, devi dire quello che il Papa ha detto, come dici per Napolitano, come devi dire per qualunque altro personaggio. Lo stravolgimento fa parte di una società laicistica e ideologizzata, quindi in nome della dignità culturale si deve pretendere quantomeno dai grandi giornali cosiddetti liberi, neutrali, eccetera, eccetera, che riportino i discorsi anche del Papa così come suonano e che la smettano di continuare a interpretarli e a far dire al Papa ciò che il Papa non ha mai detto. Ecco, sono 9:45, quindi lasciamo un po' di respiro, ma anche di interventi a voi. Non so se era il caso anche, no, mi sono permesso stasera di prendere questo discorso perché è stato così mal impattato dalla stampa italiana che forse ne vale la pena che noi cattolici quantomeno impariamo a leggere le nostre fonti come stanno, ecco, quindi il giornale Avvenire e qualche altro giornale citano ampi discorsi del Papa, no? Non fidiamoci mai, ecco, di quei giornali che si permettono di riassumere, ma di riassumere nella forma dello stravolgimento, non di riassumere nella forma del rispetto. Quindi questo lo dico perché da cattolici dobbiamo essere cittadini maturi, quindi signori, noi rispettiamo tutti gli altri, ma anche gli altri rispettino noi. Allora tu puoi non condividere il Papa, legittimo, ma non puoi stravolgerlo. Tu puoi non condividere quello che dice, ed è un tuo diritto, ma non puoi fargli dire quello che non ha detto. Questa deve essere una posizione intellettualmente onesta, che va esercitata verso chiunque, compreso il Papa, ma verso chiunque. Ecco. Bene, non so, c'è qualche riflessione, qualche battuta, flash su queste tematiche. Angela, aspetta. Credo che sia già in funzione.
Sì, giustamente come hai detto tu, non si possono stravolgere poi le terminologie e le parole. Cioè, cosa vuol dire un valore neutro? Deve essere neutro.
Una,
allora, un valore
è neutra.
Il
fai
valore,
l'esempio culinario che la capiscono tutti.
Il valore è qualcosa attribuito anche a qualcuno che è di bello e che va bene per tutti, no? Ecco, una cosa è così, si dà valore, ecco, perché secondo me è una cosa bella che va bene per tutti. Per cui un valore neutro che cosa vuol dire? Ecco, cioè siamo anche di cultura bassa, perché se è valore è un valore, cioè una cosa che vale. Cioè se ci fermiamo alla terminologia vera e propria, quindi non si può stravolgere questo.
In campo educativo poi questa ideologia che sta nascendo, che è un po' di tempo che c'è, non è da adesso, ma questa ideologia della neutralità valoriale, come oggi viene detta, per combattere il confessionalismo, soprattutto cristiano cattolico poi, ma fra poco arriverà anche quello islamico, quindi non lo so, con la neutralità educativa come possiamo andare d'accordo poi con un Islam che è così, come dire, così marcatamente presente nell'affermazione dei suoi valori, per carità, no? Su cui si può discutere, ma ad ogni modo li rimarca. Come fa un'Europa neutralista ad affrontare le sfide culturali del futuro, soprattutto le sfide di quelle religioni che stanno entrando in Europa in maniera massiccia, le religioni dell'Islam e dell'Oriente, che fanno a pugni con la mentalità laicistica e neutralistica delle cancellerie di Bruxelles. Quindi io continuo a sostenere, e lo dico per paradosso, che soltanto grazie all'introduzione in Europa dell'Islam, del buddismo e dell'induismo, che forse gli europei si accorgeranno di quanto era prezioso e bello il cristianesimo, perché siamo arrivati a questi punti. Non si stanno rendendo conto, non dico i popoli europei che forse sono più saggi dei loro governanti, no? Ma le grandi cancellerie che contano, le massonerie, i partiti politici di un certo stampo, no? Non si stanno rendendo conto che con il loro laicismo e la loro neutralità valoriale, che poi vuol dire mandare avanti altri valori che sono scarabocchi di valori, cioè, non si stanno rendendo conto che con questa modalità preparano un futuro estremamente debole per l'Europa di fronte a una immigrazione così massiccia di altri popoli che vengono da mondi religiosi molto forti, molto identitari. Per cui il cristianesimo dovrebbe tacere perché ha già fatto la sua parte, quindi per carità la smetta perché ha dominato fin troppo in Europa. Ma dicendo questo, bene signori, avanti. Ma i popoli religiosi delle altre nazioni che vengono dall'Africa o dall'Oriente, davanti a un'Europa del genere, o si laicizzano anche loro, o davvero siamo a uno scontro molto grosso, che poi si risolve nelle banlieue francesi, che poi si risolve in scontri che sono scontri di civiltà, ma perché a una cultura religiosa fortemente identitaria tu puoi non tanto opporre, ma puoi dialogare soltanto partendo da una altrettanta visione religiosa identitaria. Quindi è soltanto tra identità forti che si può dialogare. Faccio l'esempio che tutti capiscono. Tu non puoi mettere insieme la pasta asciutta neutra con la matriciana. Tu puoi mettere a confronto, ecco il dialogo serio, la matriciana con la carbonara, quello sì. Ora puoi dire, che cosa è più buona, la matriciana o la carbonara? Perché si tratta di due piatti buoni, cioè che hanno valore. Ma se tu metti insieme la matriciana con una specie di melassa o di pasta stracotta bianca con nessun sugo, per essere neutralista, ma scusatemi, chi è che vince? Chi è che vince? Fate questi esempi banali e la gente la capisce subito. In nome della neutralità e del laicismo vorremmo un'Europa melassa, un bel brodino, senza dado possibilmente, leggermente tiepido, perché così non dà fastidio a nessuno. E la miseria produce soltanto forme di inappetenza, e l'europeo sta diventando inappetente dal punto di vista culturale, no? Come fai ad affrontare le sfide? Devi ben fare a colpi di leggi. Dopo voglio vedere io i parlamenti nazionali come riescono a legiferare nei confronti di popolazioni religiose che entrano con un loro diritto addirittura legislativo molto forte. Cosa fa l'Europa? Alla vasciuta, ma per forza. Soltanto nel dialogo tra identità culturali valoriali, allora il dialogo diventa interessante e diventa possibile. Allora poi vinca il migliore, ma non nel senso delle guerre di religione, né? Vinca il migliore, cioè confrontiamoci sulla tua religione, sulla mia religione, rispettandoci. Ci sono valori umani comuni, forti, non valori deboli, tipo il matrimonio è comunque un'amicizia a prescindere, o è un'unione stabile tra un uomo e una donna. Su questo possiamo discutere tra cristiani, musulmani e buddisti, e perfino atei seri su queste questioni. Altrimenti, se tutto è legittimo in nome dei desideri personali, davvero si prepara un diritto positivo che, contraddicendo il diritto naturale, quante volte l'abbiamo detto questo, diventa un diritto ideologizzato. Cioè sono le maggioranze poi culturali o parlamentari che inventano ciò che è bene e ciò che è male, mentre i parlamenti devono semplicemente non inventare ciò che è bene e ciò che è male, ma legiferare tenendo conto di ciò che il diritto naturale chiama bene e chiama male. Questa è una vecchia questione, no? Che chi studia diritto deve aver fatto per forza, il famoso jus naturalismo, cioè ogni diritto positivo, per diritto positivo si intende il diritto che fanno gli uomini con le costituzioni e le leggi dei parlamenti, o è in sintonia con il diritto naturale, o se è un'altra roba rispetto al diritto naturale, ogni maggioranza fa le sue leggi, fa e disfa, allora davvero siamo alla confusione. Allora il diritto positivo non sarà nient'altro che una giungla che varierà con le variabili delle maggioranze culturali e politiche. E siamo il caos. Siamo il caos. Va bene, ci sono altre domande, obiezioni, non so, considerazioni anche, su queste questioni che sono di fondo, Siamo tutti d'accordo, ma che bravi. Bene, no, dobbiamo, ripeto, semplicemente maturare anche su questi principi, perché l'impressione che io ho in questi ultimi anni è proprio che anche il cosiddetto mondo cattolico stia perdendo un po' la consonanza con le proprie radici. E non si sa più che cosa voglia dire essere cattolici, perché se essere cattolici vuol dire essere chiunque, Non ci siamo più, insomma. Ma certo, questo non per fare, ripeto, delle guerre, delle lotte, perché altrimenti uno dice, ma uno che vuole essere cattolico, beh, uno che vuole essere non cattolico, forse che i radicali non sono fermi sui loro principi?
Non sono più fermi gli altri.
Perché dovremmo essere molli noi? Loro devono essere combattivi e noi, in nome del dialogo e della bontà, dovremmo accettare tutto? Non so, non riesco a capire, insomma. Quindi i radicali facciano pure i radicali liberi e noi facciamo i cattolici, però, soltanto mantenendo la nostra identità la società italiana diventa pluralista, altrimenti c'è una sorta di cultura soporifera dove, appunto, col neutralismo cosa c'è? Il sonno generale. Bene, diamo un bel brodino a tutti, signori, buonanotte, la festa è finita. Ah beh, allora vince il più forte, il più furbo, vince il più potente, no? E vincono i soldi, vincono le logiche di potere, eccetera, eccetera. Va bene, sono le 10, terminiamo, ci troviamo giovedì prossimo e andremo avanti nella conoscenza del pensiero del Papa. Va bene? Bene, concludiamo con l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui, per chi vuole, da stasera c'è il programma analitico di una proposta di viaggio all'isola di Cipro, nella visita dei monasteri e delle chiese ortodosse. L'abbiamo trovato a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al lancio di qualche settimana fa. Chi vuole lo legga.
Grazie.
Arrivederci.